RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Siamo collegati telefonicamente con il signor Daniele Biacchesi. Lui lavora come caporedattore per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella sua lunga carriera collabora con RAE, con il quotidiano L'Unità, i settimanali Avvenimenti e l'Europeo. È autore di 25 tra libri, prefazioni, interventi pubblicati dai più importanti editori italiani. È il regista responsabile del soggetto e della sceneggiatura del film Una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina del 1978, oltre ad esserne la voce narrante. Questo film descrive uno dei periodi più bui della storia del nostro paese, la dittatura militare che governò in Argentina dal 1976 al 1983. Buonasera signor Biacchesi, come sta? Sono Caritina Cosoli.
Buonasera a lei, a tutti gli argentini, a tutti gli italiani in Argentina.
Ci racconti come è stato finanziato questo film, Una generazione scomparsa? Ha un sistema di finanziamento molto particolare, vero?
Sì, dunque innanzitutto è uscito il libro Una generazione scomparsa per Yakabook in Italia ed è uscito il 20 di maggio, è stato presentato con grande successo al Salone del Libro di Torino. Diciamo che quella è la base per ragionare su quello che sarà il film che uscirà a dicembre, uscirà prima attraverso un DVD che sarà distribuito a tutte quelle centinaia, devo dire, persone e associazioni italiane e anche argentine che hanno finanziato questo film. Diciamo che in gergo si chiama crowdfunding, è un sistema di produzione in cui registi e autori come me non tanto raccolgono soldi per farsi finanziare, ma soprattutto pensano a progetti e produzioni indipendenti, facendosi accompagnare dal proprio pubblico. Noi, io e Giulio Peranzoni, che è l'illustratore, con la tecnica chiamata Live Digital Paint, che è una tecnica molto molto nuova, molto innovativa, che conosce molto bene Peranzone, che è un illustratore, abbiamo deciso appunto di realizzare non solo questo film, in realtà questo è il quarto progetto. Eravamo partiti da una storia della Resistenza di Giovanni Pesce e Nori Brambilla, due partigiani che liberano Milano nel 1945 dai nazifascisti. La seconda storia, che è diventata poi il film, si chiamava I Carnefici ed era un mediometraggio, ed è la storia di un nonno che racconta alla nipote le stragi nazifasciste avvenute nel nostro paese, in Italia, da Mazzabotto a Sant'Anna di Stottema, migliaia di morti, tutti civili, tra il 1943 e il 1945. La terza storia, che è un film chiamato Il sogno di Fausto Iaio, è sugli anni 70, quindi gli anni considerati di piombo, dove vengono uccisi due ragazzini di 18 anni in pieno rapimento moro. E questo film ha avuto un grandissimo successo perché, oltre al crowdfunding, oltre diciamo alla raccolta fondi sulla piattaforma Bcrowdy, poi ha scatenato una grandissima emozione, per cui sono a quest'oggi circa 172 proiezioni fuori dal mercato, fuori diciamo dalle sale, ma in tutta Italia. Una generazione scomparsa invece racconta di 30.000 desaparecidos, di 350 centri di detenzione, di centinaia e centinaia di persone che portano nomi e cognomi italiani, di pro sono tenuti in Argentina, ma anche in Italia, e con i processi soprattutto italiani, cioè di cittadini italiani che erano dal 1976-1983 in Argentina, scomparsi ed uccisi. Oggi abbiamo delle carte, oggi abbiamo qualcosa di più, di un sapere ed una conoscenza generale. Abbiamo le carte e le carte ci raccontano di un orrore pazzesco, di una... perché poi queste persone venivano, come voi sapete e come sanno le persone che ci ascoltano, arrestate in modo illegale, trasferite in luoghi di detenzione, di tortura, e spesso lanciati a 2000 metri di distanza attraverso quelli che vengono chiamati i voli della morte. Nel film, e ovviamente anche nel libro, raccontiamo anche la storia delle madri di Plaza de Mayo, che per tanti anni hanno chiesto e cercato e alcune volte anche trovato la giustizia. Questa giustizia che non è una giustizia di tipo penale, ma è una giustizia storica, una verità storica. Quello che c'è scritto dentro in una generazione scomparsa è il racconto di tante vite umane che sono perdute, appunto di una generazione che in fin dei conti sognava soltanto un mondo diverso, un mondo nuovo, erano tutti ragazzi, molti di loro erano ragazzi. A me ha fatto molta impressione raccontare questo, in questo libro, in questo film, questa storia che non è una storia argentina, ma è una storia del mondo. E dentro ci ho messo i mondiali di calcio del 1978.
Che paradosso,
questi
vero?
Questi mondiali che vengono vinti dall'Argentina, ma che avvengono a 300 metri di distanza da uno dei luoghi dell'orrore, cioè l'ESMA, è quella di meccanica dell'armada. Devo dire che se dovessi sul piano letterario definire ciò che è avvenuto in Argentina, diciamo è proprio veramente lasciato l'speranza di che entrate, come aveva scritto tantissimi anni fa
nell'inferno
Dante. L'inferno di Dante, sì. L'inferno di Dante è anche un orrore che ha a che fare con l'uomo, perché poi il problema è che tanta indignazione ovviamente aveva scatenato tutta l'umanità con quello che era accaduto nei campi di sterminio nazisti in Europa e dei 6 milioni di ebrei uccisi e bruciati vivi, però purtroppo l'orrore è continuato nello stadio di Santiago del Cile, è continuato in Argentina tra il 76 e l'83. Cosa resta? Resta la memoria, e quindi questo è un film soprattutto di memoria viva. Guardate, io penso sempre alle nuove generazioni. È come se noi dicessimo: io racconto una storia a te, tu la racconti ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, fino a quando queste storie vivranno, potranno camminare. Fino a quando le racconteremo, queste storie vivranno sempre. Quando qualcuno deciderà di non raccontarle più, queste storie moriranno quasi sempre due volte, con le persone e con le tremende ingiustizie che sono state fatte ai loro danni.
Questo film si basa sul libro, cioè in tutto e per tutto, o cioè vagamente si prende spunto dal libro?
Chiaramente il film, innanzitutto le voci narranti e recitanti, la mia voce narrante e le voci recitanti di Manuel Ferreira, che è un italo-argentino, di Stefano Paiusco, di Paola Rocco, di Francesco Gerardi, sono fuori campo. La musica del maestro Gaetano Liguori, uno dei grandi del jazz italiani, uno dei primi grandi jazzisti della fine degli anni 60. E Giulio Peranzoni realizza questa tecnica di illustrazione live digital painting, cioè ha realizzato e inventato un nuovo campo cinematografico, un nuovo modo di raccontare, che non è un disegno animato, ma è un'illustrazione in divenire. Mentre noi raccontiamo, lui disegna, come se fosse un grande spettacolo dal vivo, dove tutte le sere, mentre viene proiettato, l'emozione traspare in ogni tratto di penna. E poi ci sono le fotografie, i disegni, cioè, diciamo, la storia.
Però
è un film molto innovativo, certo, voglio dire, la sceneggiatura resta sul libro, che è la base. Tenete conto che dentro ci sono molte delle documentazioni che conoscete molto bene, che conoscono molto bene gli argentini, dalla commissione presieduta da Ernesto Sabato, al rapporto Nunca Más, alle varie sentenze definitive. Ci sono le storie dei rugbyisti del Rugby Club La Plata, ci sono le storie dei ragazzi che vengono uccisi della notte, delle matite spezzate. Ci sono tante storie che si intrecciano una con l'altra, perché sono le storie, quelle piccole storie drammatiche, ma piccole storie che attraversano una grande storia. A me piace raccontare così, perché se dovessi raccontarlo a un figlio, che non ho, ma diciamo la racconterai esattamente così.
Nel film ci sono due personaggi italiani, Licio Gelli e l'arbitro Sergio Gonella.
Allora, Licio Gelli, come lei sa, era di stanza all'ambasciata italiana in Argentina verso la metà degli anni 70. È colui il quale in qualche modo ispira il colpo di Stato del 24 marzo del 76, perché molti degli uomini della sua giunta sono iscritti alla loggia massonica P2. La loggia massonica P2 è illegale, perché è una loggia parallela, coperta. La condanna di Licio Gelli, soprattutto per quanto riguarda i depistaggi gravissimi relativi alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, 85 morti e 200 feriti, dimostrano che appunto i partecipanti a quel progetto non amavano certamente la democrazia. Certo, in Argentina, così come in Uruguay, avevano in quegli anni delle basi importanti. Gelli, ricordo, nel 1981, nella sua villa di Castiglionfibocchi, A Gelli viene ritrovato un elenco di centinaia di persone, politici, capi di tutte le forze armate italiane in tempo di pace. Erano iscritti tutti alla Loggia Massonica P2, scrisse nel 1977 il piano di rinascita democratica, che se voi andate a vedere non è un piano democratico in realtà, perché diciamo corrisponde ad una sovversione della Costituzione nel nostro paese. Comunque diciamo condannato, viene arrestato in Svizzera e nelle sue tasche viene rinvenuto un passaporto argentino che era stato falsificato esattamente proprio all'ESMA, a quella di meccanica dell'Armada. Per quanto riguarda l'altro arbitro, cioè l'altro uomo italiano, cioè Sergio Cornella, diciamo ovviamente non c'è nessuna parificazione rispetto al personaggio che ho raccontato prima. È un arbitro conosciuto, un arbitro che gestisce la finale tra Argentina e Olanda, sapete, finisce per 3-1 per l'Argentina. L'Argentina doveva vincere e ha vinto. Quel mondiale del 1978 l'abbiamo chiamato in tanti il mondiale della vergogna. Non me ne vogliano gli argentini, perché poi in realtà la squadra che giocò contro l'Olanda era una squadra forte, importante. C'erano Daniel Bertoni, che poi ha giocato anche in Italia, Mario Kempes, una sorta di idolo, un mito, dei gol bellissimi peraltro ha fatto. Però il clima non era dei migliori, forse quel mondiale non doveva essere giocato. Quel mondiale non doveva essere giocato perché era viziato da una dittatura ferocissima ma molto furba, che nascondeva agli occhi degli argentini ciò che avveniva. Poi gli argentini hanno visto molti anni dopo, quando diciamo è finita la dittatura, è tornata la democrazia, con Alfonsín e poi con tutti gli altri presidenti, certamente tutto quell'orrore che era accaduto lì, ed era accaduto proprio mentre si giocava il mondiale, mentre si giocavano le partite di calcio, mentre si giocava forse il più bello sport del mondo.
Un paradosso, vero?
Sì, una cosa che volevo aggiungere era questo, cioè diciamo che i dittatori argentini avevano capito molto bene la lezione che proveniva dal Cile, quindi dall'11 settembre del 73, quando il regime di Pinochet aveva incarcerato dentro nello stadio migliaia di persone, mentre altrettante migliaia di persone erano costrette a fuggire all'estero, mentre erano in corso fucilazioni anche di piazza e morti in tutto il paese. L'Argentina del colpo di Stato del 76 è un'Argentina dove chiunque va a Buenos Aires, arriva a Buenos Aires, trova una città tranquilla. E questa è stata la vera grande forza, diciamo, dei militari. Una forza che fa sparire migliaia di persone senza che diciamo la gran massa del popolo argentino riesca a vedere, insomma.
Quando potremo vedere questo film in Argentina?
Io spero, diciamo, il più presto possibile, cioè quando uscirà nel dicembre. Prima, come dicevo, distribuito alle persone che lo hanno finanziato. Poi da metà di gennaio comincerà il suo viaggio, certamente in Italia, perché almeno 24 città hanno prenotato nel nostro paese la proiezione di questo film. Può poi se lo volete lo portiamo ovviamente in Argentina, lo porteremo sicuramente in Argentina.
Allora, signor Biacchesi, noi la ringraziamo di questo collegamento e la salutiamo.
Ringrazio io a voi tanto.
Era il signor Daniele Biacchesi, regista del film Una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina del 1978.